Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa, in redazione Luisa Nitti e Gioele Anni.
La riforma protestante si diffuse nella seconda metà del Cinquecento anche nei territori di lingua italiana appartenenti allo Stato delle Tre Leghe, in Valtellina, a Chiavenna, in Valposchiavo e in Valbregaglia. In questa regione, alle porte d'Italia, sorsero oltre 30 comunità evangeliche. Lo storico Federico Zuliani ha indagato la vicenda di quelle chiese, un raro, per non dire unico, caso di riforma protestante esclusivamente di lingua italiana impostosi sul versante meridionale delle Alpi. Oggi incontriamo Federico Zuliani per parlare con lui di questo capitolo di storia della Svizzera italiana. Buongiorno e ben ritrovati a Chiesa in diretta da Paolo Tognina.
Come mai ha deciso di studiare la storia di queste piccole comunità protestanti in questa area tra Valtellina e vallate meridionali del Grigioni?
La cosa che mi colpiva era la storia di quella che mi pare un'eccezione. Noi siamo abituati a vedere, a percepire la storia d'Italia come una storia di conformismo. E invece mi colpiva molto quando ho scoperto che esisteva invece una minoranza che, come fanno le minoranze, ha coraggiosamente mostrato una diversità e ha vissuto una quotidianità di difficoltà in zone che tutta una narrazione, fra l'altro, ci dice marginali e che invece marginali non erano, perché erano al centro dell'Europa. Come queste è stata una delle cose che mi ha mosso e che mi ha colpito.
Chi sono le persone che scelgono questa strada, diciamo così, anticonformista? C'è una fascia particolare o è un discorso che interessa a tutti?
A lungo si è detto che sono i nobili, sono i grandi mercanti ad aderire alla riforma. Invece tutti aderiscono, persone molto semplici, persone poverissime, persone molto colte, persone poco colte.
Questo vale solo per la Valtellina o anche, ad esempio, per la Valposchiavo, la Valbregaglia?
No, vale per tutta la zona. Anzi, in quello che oggi il Grigione italiano ci sono zone che interamente passano alla riforma, quindi la trasversalità è assoluta. Questo capita anche qui, cioè ci sono zone della Valtellina e della Valchiavenna, paesi interi, agricoli fra l'altro, che passano nel loro interesse alla riforma.
Che cos'è in particolare che affascina e attira la gente?
Due cose, direi, su due piani diversi. Abbiamo un piano spirituale, abbiamo una nuova fede religiosa che predica la libertà del credere, la possibilità di essere cristiani in un mondo sostanzialmente senza clero, senza una chiesa gerarchica come la si era conosciuta fino a quel punto. E poi c'è una questione politica che è fondamentale. Le persone ambiscono ad avere la propria chiesa, quella che gli storici chiamano la chiesa di villaggio. Le persone ritengono che pagano le decime e hanno diritto di poter decidere. E questa è, il Medioevo conosce lungamente questa rivendicazione, e quando avviene la riforma le persone vedono l'opportunità di coglierla e effettivamente di avere la chiesa di villaggio, la chiesa di tutti.
Oggi sappiamo che tra Valtellina e Chiavenna da un lato e Valposchiavo e Vallebregaglia dall'altro corre un confine di Stato che le separa nettamente. Da un lato c'è l'Italia, dall'altro lato c'è la Svizzera. 500 anni fa la situazione era completamente diversa. Il confine non c'era e queste zone insieme facevano parte dello Stato delle Tre Leghe, che confinava a sud con la Repubblica di Venezia, la Serenissima, e con il Ducato di Milano. In questa ampia area di lingua italiana era attecchita la riforma protestante.
Quante comunità c'erano in questa area tra Valtellina e valli meridionali dei Grigioni? E si può dire qualcosa sul numero di persone che si convertono a questa nuova fede?
Dotate di ministro, che è una differenza importante, abbiamo 30 chiese e varie altre comunità che ruotano attorno a queste chiese. Dotate di ministro, abbiamo detto. I numeri è una cosa complessa. Io direi massimo il 10%. però con una precisazione. Ci sono valli, ci sono luoghi, paesi, Monte di Sondrio, la Bregaglia, che sono tutti protestanti, e ci sono altre zone, Bormio è il caso, che rimangono interamente cattoliche.
Abbiamo visitato con Federico Zuliani l'archivio della Chiesa Evangelica di Brusio. In quell'archivio si trova un cosiddetto libro della Chiesa, risalente alla seconda metà del Cinquecento. Abbiamo chiesto allo storico di aiutarci a capire che cosa sia questo libro della Chiesa.
Questo è un libro in cui una chiesa, una comunità, segnava tutto ciò che succede. Le nascite dei bambini, i battesimi, soprattutto le morti, i matrimoni, gli eventi che capitano davanti al concistoro, quindi la disciplina ecclesiastica. Brusio ha l'onore di avere non il più antico, ma l'unico continuativo e uno degli unici due cinquecenteschi di questi libri sopravvissuti sino ad oggi.
Perché questo parte da che anno?
Dal 1592, quando il pastore Gaffori, che è un pastore italiano, piacentino, che ha servito in giro per le leghe, giunge e probabilmente importando modelli di Chiavenna e di Sondrio, dove sappiamo che già negli anni 70 i libri della Chiesa erano diffusi, lo importa qui. Però quello che è importante è che quando la comunità si dota di questo documento, è il momento in cui la comunità è convinta che rimarrà, che continuerà a esistere, che pensa, e qua c'è...
Non è un incidente che verrà cancellato.
No, e qua lo vede, questo è l'indice, è un indice di ciò che deve contenere il libro.
Scritto all'inizio però.
Ma scritto all'inizio, e se uno va a cercare le pagine non corrispondono. Perché poi la vita è più complessa della teoria.
Quindi Gaffori si era immaginato che le cose sarebbero andate in un certo modo, sì. Poi però hanno preso...
E però pensa subito, no? Che le cose che capiteranno, questo è un caso interessante, ci sono i deliberati al diavolo, che sono gli scomunicati in modo definitivo, è sostanzialmente vuoto. E però lui gli dà...
Era tutta brava gente,
ma lui gli dà molto spazio, pensa che deve avere 20 pagine...
Per mandarli al diavolo.
E quindi questo è un libro che parla di una comunità che guarda al futuro.
Per uno storico, un documento come questo, che cosa rappresenta? Che cosa si può imparare?
Tante cose, dipende dalle domande che noi poniamo al documento. Però al contempo questa è la cosa più vicina che abbiamo a una foto di gruppo della Chiesa nel suo svolgersi nel tempo. Proprio per il tipo di informazioni che ci dà, i matrimoni, le morti, gli eventi notevoli, perché si registrano anche queste, le elezioni del nuovo pastore. È una visione in campo largo.
Dice qualcosa anche della vita quotidiana.
Sì, perché questo soprattutto nella disciplina, là dove vengono portate di fronte al concistoro dei problemi, quindi ci sono dei fratelli che sono ritenuti in peccato e, come richiesto ai cristiani, vanno ammoniti. Quindi vengono portati in concistoro perché questo succeda e abbiamo uno spaccato di una serie di questi peccati.
Che cosa viene considerato ad esempio peccato?
È interessante, cambiano le cose. C'è la danza è un classico, le donne non devono ballare, gli uomini non devono ballare al modo delle donne, che è un altro grosso problema. Poi, per esempio, cosa non è peccato, cosa il concistoro è quasi indifferente, i lavori domenicali. Qualche volta qualche fratello viene portato criticandolo, ma poi il concistoro non lo punisce mai. Se uno ha delle buone ragioni può lavorare anche la domenica.
Si può dire che questo è un po' un libro che racconta come nasce una comunità protestante?
Proprio come nasca no, perché la nascita è un po' prima del libro. Però il libro segna quando la comunità intende rimanere, quando la comunità...
E si struttura.
Un documento come questo ci permette però di guardare all'indietro, di intravedere tante volte alcune delle dinamiche iniziali. Questo per esempio è molto importante per studiare le questioni economiche, che sono alla base di qualunque gestione ecclesiastica. Brusio è una terra sovrana, quindi la Chiesa deve tassarsi e da subito ci sono grossi problemi. deve tassarsi, deve fornire al ministro la legna, la biada per il cavallo, e tendenzialmente i parrocchiani non sono così ben disposti.
Le tasse non le paga mai volentieri nessuno.
No, sulla carta sì, poi al momento nessuno.
Un libro unico abbiamo detto, ma ce ne saranno stati anche altri. In fondo ogni comunità aveva un libro come questo. Dove sono finiti gli altri?
Vorremmo saperlo. Sappiamo che non ci sono più.
E come mai non ci sono,
sono più?
Sono più.
Molte cause. Le frane, le distruzioni, gli archivi ecclesiastici come altre istituzioni vengono distrutti. E poi la paura di fronte a guerre, rivolte. Una comunità sente il bisogno di mettere in salvo le cose più care, e il libro della Chiesa è la cosa più cara perché racconta tutto di sé e quindi lo affida a qualcuno. Abbiamo casi in cui si affida a dei parrocchiani che poi lo ridaranno, abbiamo casi in cui sappiamo che un ministro prende con sé il libro, ma poi cosa succeda dopo non lo sappiamo.
Scompare.
Sappiamo che scompaiono però. E questo è invece l'unico per la regione. E per il 500 ce n'è un altro che copre 15 anni, non i 200 passa, insomma, di questo, e per Londra. Poi non esistono...
Brusio e Londra.
Brusio e Londra, esattamente.
Il libro della Chiesa di Brusio è dunque un documento prezioso, quasi unico, una testimonianza relativa alla fase iniziale della riforma protestante nei territori meridionali di lingua italiana dello Stato delle Tre Leghe, un testo che parla della nascita di una nuova chiesa.
Qui nasce una vera e propria struttura di chiesa, sono delle chiese organizzate, e come sono organizzate?
Per rispondere alla sua domanda bisogna capire che ciò che viene fondato qui risponde a due necessità. La prima è una locale, è l'ambizione di ottenere quella che gli storici chiamano la chiesa di villaggio, che è un'aspirazione medievale, l'idea che chi paga le decime ha il diritto sostanzialmente di scegliere e di licenziare il proprio prete. Un prete che deve essere lì, che deve essere presente, che non deve stare da un'altra parte, come spesso capitava con i sacerdoti di montagna, i titolari delle parrocchie. Quindi questa è un'ambizione molto forte. La riforma arriva ed effettivamente si ottiene di poter avere il proprio prete, la propria chiesa. E poi però dall'altra parte ci sono dei protestanti che vengono dall'Italia che volevano avere delle chiese, ma a causa delle persecuzioni non hanno potuto avere un edificio in cui entrare, in cui vivere pienamente la propria fede. E giunti qui, giunti in questo esilio, è la cosa che desiderano di più di tutte. Tutti gli autori italiani sono concordi che deve avere tre cose per essere una chiesa. La prima cosa è la predicazione dell'Evangelio. Qualcuno sale sul pulpito e predica. Poi devono essere celebrati i sacramenti. Bisogna celebrare i battesimi e soprattutto la cena, quella che per i cattolici è l'Eucaristia. La terza cosa è la disciplina. Non esiste chiesa senza che esista la disciplina. Bisogna redarguire, ammonire i fratelli che sbagliano, poi ammonirli di nuovo e poi, se non si ravvedano, agire di conseguenza. Quindi è questo che forma una chiesa. Non basta predicare, bisogna avere una struttura.
Abbiamo incontrato lo storico Federico Zuliani, che ha pubblicato recentemente un saggio dal titolo «Quelli senza messa. Le comunità protestanti italofone dell'Arezia tra il 1550 e il 1620». Con Federico Zuliani abbiamo visitato Tirano, Brusio e Poschiavo. E poi siamo saliti sul trenino rosso del Bernina, siamo andati a Pontresina, proseguendo a bordo del treno la nostra conversazione.
Come si fonda una comunità protestante, quelle comunità che lei ha studiato?
Anzitutto si predica, però poi non basta. Una vita cristiana è più complessa, quindi ci sono i sacramenti da amministrare, il battesimo, la cena, ma poi bisogna seppellire i morti, bisogna sposare i giovani,
E per queste cose c'è bisogno di un ministro, quindi le comunità scelgono un ministro, lo eleggono e poi la chiesa si struttura attorno a questa persona, normalmente col concistoro, quindi la chiesa elegge dei diaconi che si occupano della carità e della gestione economica e degli anziani che invece gestiscono la disciplina. Ed è in questo modo che tendenzialmente nascono le chiese.
Che dinamiche si creano in seguito alla nascita di una nuova comunità, di una comunità riformata, all'interno di un contesto che fino a quel punto era cattolico?
Le prime sono di tensione. Chi non ha aderito alla nuova fede è perlomeno infastidito, preoccupato, spesso spaventato e vorrebbe che le cose cambiassero. Magari c'è un po' della violenza, ma solo a parole all'inizio, cioè del risentimento. Però poi si deve trovare un modus vivendi, un modus operandi tra i vecchi e i nuovi, e quindi uno lo vede all'interno delle famiglie che spesso sono divise, cioè non solo tra rami diversi, ma i genitori appartengono a gruppi diversi, i fratelli, i figli, e però poi si vede che questi rapporti di norma sopravvivono. Abbiamo casi normali in cui si chiede a uno zio di essere un padrino di battesimo, oppure di essere un testimone di nozze. Le feste sono comuni, si balla assieme, si mangia assieme, si viene invitati a pranzo assieme. E poi c'è la gestione economica. Laddove le proprietà rimangono le stesse, bisogna trovare un modo di farle fruttare assieme.
E che cosa succedeva per quanto riguarda l'utilizzo delle chiese? Immagino che in molti paesi di chiesa ce n'era una sola, adesso ci sono due comunità. Come si fa?
La cosa più rara o temporanea è che si condivida la chiesa, però porta molte tensioni. Dividersi alle 9 i riformati, alle 10 la messa dei cattolici, e quindi si preferisce dividere, quindi tendenzialmente costruire una nuova chiesa. Costruire una nuova chiesa, appunto, chi lo fa? Spesso in realtà è la comunità più grande, perché le vecchie chiese sono ritenute problematiche, sono scomode, fa freddo, costano molto di gestione. Però poi le comunità rimpiangono la vecchia chiesa. Questa è una cosa che troviamo, si dispiacciono perché i loro genitori, i loro nonni vi hanno pregato, magari vi sono sepolti. E questo porta delle nuove tensioni.
Chi sono i predicatori di queste nuove comunità riformate?
Alcuni sono dei locali, la più parte però sono italiani, gente che arriva qui dall'Italia già negli anni 40 e poi soprattutto dagli anni 50.
Dunque erano persone che si erano convertite in Italia?
Sì.
Ma che poi hanno dovuto fuggire?
Sì, perché nel 1542 viene fondata quella che noi chiamiamo l'Inquisizione, il Sant'Uffizio, e iniziano le persecuzioni che scoppiano veramente con l'inizio degli anni 50. E a quel punto molti di questi uomini che hanno vissuto in segreto fino a quel momento dissimulando preferiscono fuggire. E i grigioni sono la prima tappa.
Siamo andati a Pontresina, nella chiesa riformata di San Niculò. In quella chiesa è raffigurato su di una finestra Pierpaolo Vergerio, già vescovo cattolico di Capodistria, passato alla riforma protestante. Fuggito nei Grigioni, grande predicatore, polemista, attivo in Valtellina, in Bregaglia e in Valposchiavo. Vergerio è la figura più nota tra gli esuli religiosi italiani riparati nelle Tre Leghe.
E qua sopra c'è il nostro amico Vergerio, che ci aspetta. Eccolo qua.
Ah, caspita.
Il ritratto di Vergerio. A mio modo di vedere, questa è l'unica raffigurazione in una chiesa da queste parti, l'unica raffigurazione di Vergerio.
Sospetto anch'io.
Che ruolo ha avuto Pierpaolo Vergerio nella vicenda della riforma in queste regioni?
È stato un organizzatore soprattutto, un uomo di grande forza che ha provato sin da subito a raccogliere attorno a sé dei collaboratori, dei seguaci, uomini capaci di dare una svolta in positivo. A lui si deve l'introduzione della riforma in molti paesi, anche oltre confine, anche nell'Engadina, ad esempio. E poi gli si deve l'organizzazione culturale, la stamperia di Poschiavo, la stamperia Landolfi è un prodotto di Vergerio. E poi c'è l'altra parte, che è ciò che Vergerio fa per l'Italia. Vergerio stampa, scrive, spedisce, organizza una rete di spedizionieri, di postini, che con una serie di trucchi, di tattiche, riescono a far arrivare queste opere fino in Italia.
Nella seconda metà del Cinquecento la Valposchiavo, la Valtellina, Chiavenna e la Bregaglia, regioni di lingua italiana, hanno visto crescere una minoritaria ma robusta presenza protestante, il cui sviluppo è stato bruscamente interrotto nel 1620 dal massacro passato alla storia col nome di Sacro Macello. Per una settantina d'anni quelle chiese sono state un modello di riforma protestante, esclusivamente di lingua italiana, sul versante meridionale delle Alpi.
Allora, se capisco bene, le comunità che nascono in Valtellina e nelle valli meridionali dei Grigioni sono di fatto le uniche comunità protestanti di lingua italiana che si sono potute organizzare.
Sì, con la solita necessaria precisazione, cioè da una parte abbiamo i valdesi, abbiamo le chiese dell'esilio, Londra, Zurigo.
I valdesi però parlano francese.
Sì, e questo li rende una situazione molto diversa. E nell'esilio invece queste comunità italiane vivono in un ambiente che non è di lingua italiana, quindi lo spazio che loro possono vivere,
cioè quelli che sono a Londra e a Ginevra,
a Zurigo, addirittura ad Amsterdam, vivono una vita limitata a quelle che nascostamente continuano a vivere in Italia, perché non possono vivere una vita pubblica. Ed è quello che vediamo qui, l'unico protestantesimo di lingua italiana che viva in una società di lingua italiana in cui possa fare, vivere e evolversi in modo completo, in tutti gli aspetti.
Per indagare la storia di queste chiese in questa area, ripetiamo, la Chiavenna, Valtellina, la Val Bregaglia, la Val Poschiavo, a quali documenti si può fare capo? Lei dove ha potuto trovare documentazione su cui si è basato per ricostruire questa vicenda?
Il problema di base è che mancano gli archivi, o meglio, abbiamo degli archivi superstiti, ma non ve ne è uno che sia integro. La mia è stata una scommessa metodologica ed è stata quella di cercare tutta una serie di documenti di varie comunità che però ci permettessero di vedere lo spettro generale. E venendo quindi ai materiali, noi abbiamo dei materiali prodotti dalle chiese che si sono conservati negli archivi ecclesiastici, alle volte a Coira ci sono molti materiali di chiese di Chiavenna, per esempio, o della Val Chiavenna, in parte della Valtellina, e poi in archivi privati. Quindi abbiamo questo, poi abbiamo delle corrispondenze che sono molto importanti. Le chiese scrivono, sia i ministri in quanto persone, sia le chiese in quanto entità giuridica, si scrivono tra loro, chiedono consiglio, aiuto. E poi forse due sono i materiali, mi permetto di dire, più innovativi. Uno sono gli stampati, libri che sono stati scritti da persone attive in questa regione e rarissimamente sono stati impiegati per studiare questa regione. L'altro tipo di fonte inutilizzata sono i processi inquisitoriali, che rispondono a una domanda che per me era molto importante, che era come si viveva in quelle chiese, qual era la vita concreta, quotidiana, cosa voleva dire essere riformati, cosa voleva dire nella vita di tutti i giorni, quando e come si andava in chiesa, qual era la vita fuori dalla chiesa, perché i documenti inquisitoriali sono ricchi di testimonianze di uomini che sono stati nei Grigioni e sono tornati indietro e raccontano.
Storico Federico Zuliani, l'abbiamo detto nel corso della puntata, ha pubblicato recentemente un saggio dal titolo Quelli senza messa, Le comunità protestanti italofone dell'Arezia tra il 1550 e il 1620. La storia di quelle comunità ha subito una brusca svolta all'inizio del Seicento.
Il suo libro si occupa in particolare dei primi decenni di questa storia, prima del terribile massacro del 1620 che ha segnato una rottura in questo sviluppo. Ma come è stato possibile arrivare a quello scoppio di violenza? Che cosa lo ha preparato?
È qualcosa che avviene nel lungo periodo, non avviene di colpo, e questa cosa nasce come dei risentimenti. Sono gli insulti, sono dei gesti che a noi sembrano quasi puerili. Si lanciano i sassi sulle porte delle chiese quando si sta predicando, si suonano le campane per disturbare gli altri. Però questa è forma di violenza, è preparazione, è un'intolleranza. E poi si inizia ad augurare la morte agli altri. E quando si decide di muoversi, di agire con violenza, si è pronti. Il paradosso, se vuole, è che mentre c'è questa preparazione, che è da entrambe le parti, sebbene la parte cattolica più forte, da parte riformata c'è un'altra preparazione, che è quella al martirio. C'è una lettera particolarmente significativa di un ministro che è un engadinese, ma che agisce a Sondrio, Niccolò Cheselio, il quale a un certo punto, all'inizio del Seicento, scrive a un collega e dice: noi viviamo come pecore che si preparano al macello.
Siamo così arrivati al termine del nostro incontro con lo storico Federico Zulliani e al termine anche di questa puntata estiva di Chiesa in diretta. Da Paolo Tognina, a tutte voi e tutti voi, una buona domenica.